il nostro collaboratore Luca Steinmann, che abbiamo sentito tante volte dal Donbass in queste settimane e che questa mattina invece è qui in studio con noi. Ciao Luca.
Buongiorno, buongiorno.
Eccoti qui, da qualche giorno sei tornato in Italia, ti stai un po' riposando, sì, spero.
Sì, io faccio abbastanza fatica a riposarmi perché mi piace sempre essere attivo su tutti i fronti, però devo dire che ci volevo un attimo di stacco dopo 4 mesi passati in Donbass, nell'Ucraina del Sud, quindi me la sto godendo.
4 mesi sono lunghissimi, come dire, raccontare anche un solo giorno di guerra immagino che lasci il segno, e tu appunto di giorni di racconto di guerra ne hai fatti tanti, perché eri arrivato in Donbass poco prima dell'invasione russa dell'Ucraina del 24 febbraio. Partiamo da qui. Tu quando sei arrivato lì e diciamo come ci sei arrivato? Qual era il piano di lavoro che ti eri fatto in testa in quei giorni, che lo ricordiamo, erano i giorni dove l'intelligence americana parlava di invasione imminente e poi che ecco non avveniva secondo quelle tempistiche, ma che poi è avvenuta. Quindi tu che piano e che idea in testa avevi quando hai raggiunto il Donbass?
Ma allora, io innanzitutto non credevo che questa guerra sarebbe partita, e infatti quando a inizio gennaio mi contattò questo mio collega russo che avevo conosciuto in Armenia, coprendo appunto un altro conflitto, e mi disse: guarda che dobbiamo tenerci pronti qui perché potrebbe partire una guerra e quindi va coperta questa guerra nel Donbass, io gli dissi: Sasha, ma figurati, non succederà mai, che non succederà mai. E lui mi disse invece giustamente: guarda che dobbiamo invece essere pronti a ogni eventualità. E la Repubblica, l'autoproclamata Repubblica di Donetsk, aprirà di nuovo gli accrediti giornalistici dopo tanti anni, manda una mail, registrati, e che magari ti faranno entrare. Io ho fatto questa cosa con qualche dubbio, anche ti dirò, perché non ero sicuro che mi avrebbero appunto accreditato, non ero mai stato sul territorio, e invece qualche settimana dopo ricevo una mail che mi dice: l'accredito è pronto, quando vuole venire venga. E sono partito col collega fotoreporter Gabriele Michalizzi il 17 febbraio, entriamo nel Donbass sul lato russo passando da Mosca il 18 di febbraio, e quel giorno, entrando proprio alla frontiera, ci incontriamo una lunghissima fila di auto di persone che venivano evacuate. In quel momento, ancora prima che venisse annunciato sui media, stava iniziando la famosa evacuazione dei civili, perché le autorità locali filorusse si stavano preparando al peggio, diciamo. Arriviamo passando dalla frontiera, quindi questa frontiera appunto tra l'autoproclamata Repubblica Filorussa di Donetsk e la Russia, dove ci hanno fermato naturalmente diverse ore, chi siete, cosa fate, perché venite sul lato russo, noi ce la siamo cavata dopo 5-6 ore, se non sbaglio, siamo riusciti a passare. Arriviamo a Donetsk, non facciamo tempo ad arrivare che sentiamo boom, un'esplosione fortissima.
Subito.
E era una macchina che era stata fatta saltare in aria, una macchina militare, nel parcheggio dell'autorità dell'autoproclamata Repubblica di Donetsk. Siamo corsi subito sul posto, e lì un soldato, ricordo, che mi disse: stasera parte la guerra, siamo al 18 di febbraio. Quindi insomma, in quel momento è stato il momento in cui si è iniziato a respirare, almeno noi abbiamo iniziato a respirare, questa atmosfera di crescente tensione. E infatti il giorno dopo i russi decisero di chiudere le frontiere per i giornalisti e per chiunque non dovesse prendere parte a questa evacuazione, le frontiere dell'autoproclamata Repubblica di Donetsk, e noi ci siamo trovati in qualche modo dentro e siamo stati nel posto giusto al momento giusto dal punto di vista giornalistico.
E lì hai capito che qualcosa stava accadendo e che forse quello che stava dicendo l'intelligence americana sarebbe poi avvenuto?
In qualche modo sì, era difficile anche da valutare dall'interno, però ci siamo resi conto che c'erano bombardamenti costanti durante la notte, i vetri delle nostre camere vibravano, e quindi in qualche modo dovevamo anche prendere in considerazione il fatto di non dormire di fianco alle finestre, oppure di spostare appunto il materasso, perché sentivamo costantemente questi rumori di bombardamenti, soprattutto in uscita ci rendevamo conto, quindi soprattutto una pressione militare esercitata in quel momento dai filorussi, quindi sì, dal fronte sul quale ci trovavamo, verso le postazioni ucraine. Dobbiamo ricordare che nella città di Donetsk le postazioni ucraine sono veramente vicinissime, di fatto si trovano nella periferia nord della città, e quindi ciò rende anche il centro cittadino esposto potenzialmente ai colpi che invece provengono appunto dall'altra parte, cosa che peraltro è avvenuta anche recentemente piuttosto spesso. E quindi sì, l'atmosfera era quella di una tensione crescente, e nonostante i russi continuassero a dire ufficialmente no, non attaccheremo, alla fine, con il riconoscimento da parte della Russia delle due autoproclamate repubbliche, insomma, lì il dado è stato tratto ed era soltanto questione di ore perché questo attacco non partisse, cosa che poi in effetti è partita.
Tu sei tra i pochi giornalisti occidentali che ha raccontato questa guerra appunto dal fronte russo. Com'è stato lavorare da quella parte del fronte? Com'è stato lavorare con i russi?
Allora, è stato sicuramente molto interessante, molto arricchente, anche perché bisognava esercitare una grande diplomazia in qualche modo, nel senso anche che lavoravamo e lavoravo in un ambiente che era potenzialmente a 360 gradi ostile, nel senso che io mi trovavo come giornalista occidentale sul lato russo, quindi sarebbe potuto bastare una virgola sbagliata per essere accusato di essere un amico dei russi o un filo russo.
E qui in Italia abbiamo visto che era piuttosto semplice fare questa operazione, altro che virgola.
E sì, dall'altra parte ero un giornalista occidentale di uno stato nemico ostile come ostile. L'Italia, che fornisce armi al proprio nemico, che si trova sul proprio territorio e che si è trovato lì, non voglio dire per caso, ma quasi, nel senso, non sono andato lì con una delegazione, non sono andato lì con un padrino politico che in qualche modo mi avesse facilitato la cosa. E quindi molti russi, soprattutto nell'ambito militare, si chiedevano: ma chi è questo che va in giro, che fa domande e che pretende pure, insomma, di mettere in atto una narrazione che non è conforme per forza alla nostra? E quindi lì ho trovato tra i russi stessi tutta un'umanità, ho trovato persone prepotenti che mi vedevano come nemico a prescindere, ho trovato persone in qualche modo collaborative perché vedevano una persona che era lì sul posto e che quindi l'aiutavano per spirito genuino, e ho trovato naturalmente anche persone che dicevano: insomma, Luca è qua, è meglio permettergli di fare il suo lavoro senza che parli male di noi, quindi finché vediamo che fa un lavoro che è attinente alla verità, lasciamolo fare. Ho avuto, devo dire, diversi momenti di tensione, anche diversi grossi problemi con le autorità russe che in qualche modo ho cercato di risolvere, russo, filo russo sul territorio, e però alla fine ho potuto lavorare, questa è la cosa più importante, soprattutto quando è iniziata poi l'offensiva di Mariupol, insomma, di questa città in cui l'attacco russo contro questa città. E alla fine devo dire che in 4 mesi sul territorio comunque si poteva con 1000 stratagemmi lavorare, anche lavorare secondo me bene.
Hanno esercitato una forma di controllo i russi su quello che scrivevi e raccontavi anche a noi in radio?
No, allora, controllo assolutamente no. Naturalmente c'era apertamente anche una lettura minuziosa di tutto ciò che veniva pubblicato, un ascolto di tutto ciò che veniva pubblicato, e quindi io mi rendevo conto che nel momento in cui pubblicavo qualcosa, già magari pubblicavo questi articoli, questi pezzi, faccio queste dirette, magari la mattina presto, uscivano la mattina presto, verso metà giornata le autorità russe erano già ben informate su tutto ciò che io avessi pubblicato. Autorità russe che evidentemente non parlano l'italiano, quindi voleva dire che c'era
traduzioni,
qualcuno che aveva tradotto. Quindi evidentemente, essendoci così pochi giornalisti sul posto, era anche più facile monitorarli.
Infatti io prima dicevo, tra i pochi giornalisti occidentali sul fronte russo, proprio pochi, cioè eravate di italiani, tu e Michalizzi e pochi altri, e in generale, ecco, altri non ce n'erano, erano proprio pochi.
Eravamo molto pochi, e gli altri giornalisti internazionali, diciamo, quindi non russi, generalmente venivano da paesi che hanno rapporti politici migliori con la Federazione Russa, Serbia, Mongolia, Venezuela, ecco. E quindi di giornalisti occidentali che abbiano operato così a lungo sul territorio, che io sappia, che siano stati nell'arco di tutti questi 4 mesi, che io sappia, eravamo io e Michalizzi e poi una troupe francese, ecco, che è sempre stata sul posto. Poi sono arrivati altri colleghi per periodi più o meno brevi, però ecco, sicuramente noi eravamo conosciuti, quindi inevitabilmente poi subivamo anche dei dei controlli che però non sono mai, non hanno mai, per dire, non c'è mai stato chiesto di legge o di pubblicare qualcosa prima. Quindi abbiamo sempre potuto esercitare il nostro lavoro in maniera corretta e trasparente, quindi i meriti e i demeriti del nostro lavoro sono da attribuire a noi, non alle eventuali persone.
Non a forme, ecco, sì, di censura. E tu, Luca, sei stato anche tra i primi, lo ricordavi già, a entrare a Mariupol, la città martire, come è stata definita, quella della resistenza del battaglione nazionalista Azov, dell'acciaieria Azovstal, di migliaia di persone che hanno perso tutto. Quando sei entrato, che cosa sei riuscito a vedere?
Allora, noi siamo entrati in questo, abbiamo fatto questa missione di due macchine, io e qualche altro sciagurato collega e un paio di militari che sono venuti con noi. Siamo entrati nella periferia occidentale della città, parliamo più o meno del 20-25 marzo, quindi era veramente una delle primissime volte in cui si vedeva questa città per la prima volta dalla parte dei russi. La prima cosa che...
E l'assedio all'Azovstal era ancora in corso?
Di fatto non era ancora iniziato, perché Azovstal, diciamo, è stata l'ultima fase della guerra di Mariupol, quando appunto questi battaglioni nazionalisti afferenti all'esercito ucraino si sono arroccati in questa acciaieria. No, in quel momento si combatteva di fatto in tutta la città e noi siamo entrati nel pieno della battaglia, quindi entriamo in macchina a Mariupol e tutto intorno a noi ci sono combattimenti, ci sono bombardamenti, nubi di fumo che si alzano, il rumore di esplosioni costante, molto ravvicinato. La prima cosa che mi impressionò fu il numero di persone, migliaia e migliaia di persone per le strade. Ecco, c'era veramente tutto il popolo di Mariupol, quasi tutto il popolo di Mariupol, dentro una città assediata, senza che questo avesse avuto la possibilità di andarsene. E quindi noi entravamo e trovavamo colonne di persone in uscita, in fuga da questa città, colonne di macchine lunghissime, persone che camminavano per strada, che per la prima volta uscivano dai bunker sotterranei in cui erano stati nascosti nelle ultime settimane, e mi ricordavano veramente dei fantasmi, persone pallide che non avevano avuto gas, che non avevano avuto luce, possibilità di lavarsi e di bere acqua potabile molto spesso, se non che non fosse acqua piovana, veramente. E quindi persone che uscivano e che camminavano con una grande calma nonostante i bombardamenti. Questo mi impressionava molto, bombe di qui, bombe di là, esplosioni, fumo, e queste persone che con calma camminano per strada per andare verso le postazioni militari dei russi, che davano degli aiuti umanitari, degli aiuti alimentari, e una volta che questi venivano presi questi aiuti, poi queste persone tornavano sotto nei loro bunker. E una cosa impressionante, che poi ha fatto un po' la storia anche della battaglia di Mariupol, era come, andando a parlare con queste persone, la prima cosa che molte di loro ti chiedessero non fosse acqua, cibo, nonostante veramente non ce l'avessero, ma fosse soprattutto, mi chiedevano: telefona per favore a questo mio amico, a questo mio parente che si trova a Donetsk, a Kiev, e digli che sono vivo, perché noi per mesi non abbiamo avuto la possibilità di comunicare e non possiamo ancora farlo, quindi per favore telefonagli, oppure fammi un video col telefono adesso in cui io parlo e gli dico siamo sopravvissuti, oppure sono sopravvissuto io, ma ancora peggio, non è sopravvissuto quest'altro nostro amico, quest'altro nostro parente, fagli sapere che la situazione è questa. E saranno queste delle scene che si ripeteranno costantemente in tutta la battaglia di Mariupol, che mostra veramente quanto, in qualche modo, ancora prima della fame e della sete, l'isolamento abbia ucciso umanamente molte di queste persone rimaste lì dentro.
Il bisogno di comunicare con i familiari, con gli amici. C'è una cosa che mi è rimasta in mente dal primo collegamento che avevamo fatto con te qui in radio per un giornale radio. Era una domenica, era appunto il primo collegamento che facevi con noi, e ci raccontavi di una sorta di maggioranza silenziosa che vive a Donetsk, di persone che ci dicevi non ne possono più della guerra, cioè raccontavi che da 8 anni vivono in una forma di conflitto e di guerra, e che questa maggioranza silenziosa desiderava la stabilità sotto i russi, sotto gli ucraini, la stabilità è una cosa che poi è rimasta anche nelle settimane successive, questo bisogno, ecco, tu lo definivi di vita normale, di stabilità dopo comunque un conflitto che si trascinava da 8 anni.
Sì, assolutamente. Come dicevo, come dicevamo, il fronte a Donetsk, ma in generale anche nell'autoproclamata Repubblica di Lugansk, è lì da 8 anni, come dicevi giustamente tu. E questo ha fatto sì che molte persone, molte famiglie si siano spaccate proprio geograficamente. Quindi magari una parte di famiglia rimane in un villaggio controllato dagli ucraini, l'altra rimane nella parte controllata dai filorussi. E quindi andando a parlare con le persone, io ho spesso trovato poca ideologia e molto pragmatismo e molta volontà di vivere in maniera tranquilla e di far sì, di sperare che questo incubo che stanno vivendo da 8 anni e che negli ultimi mesi si è inasprito ancora di più, finisca il più presto possibile. E questo spiega anche molte simpatie o presunte simpatie filorusse tra la popolazione locale. Che cosa voglio dire? Voglio dire che se la popolazione locale ha come priorità quella che la linea di fronte si sposti il più in là possibile e torni una stabilità, e beh, in questo momento questo viene visto possibile soltanto attraverso l'avanzata dei russi, perché è poco verosimile, perlomeno in questo contesto, che gli ucraini lanciano una controffensiva e riconquistino Donetsk e Lugansk. E quindi molte persone con cui ho parlato mi dicevano: Ucraina, Russia, per noi è importante che ci sia la pace e poter riabbracciare i nostri cari. Quindi se questo avviene con i russi, se questo avviene attraverso un'avanzata russa, beh, accettiamola e perlomeno si vivrà in maniera migliore, in maniera unita. Un altro punto molto importante da tenere in considerazione è che molte persone si sentono completamente abbandonate dal mondo, si sentono appartenenti a questi stati non riconosciuti, se non dalla Russia adesso, però ecco, che non danno la possibilità quindi di viaggiare con i documenti che hanno spesso. E quindi anche il fatto di essere riconosciuti dalla Russia e probabilmente in futuro di diventare parte ufficialmente della Federazione Russa significa per molti una possibilità di aprirsi al mondo, almeno a una parte di mondo che parla la propria lingua. Quindi, rispetto anche alle simpatie verso i russi, va secondo me calcolato sempre questo aspetto pragmatico. Non si tratta soltanto di ideologia o di un aspetto etnico-linguistico, ma anche veramente la possibilità di avere una vita normale, di poter mandare magari il proprio figlio a vivere, a lavorare all'interno dello spazio controllato dai russi, che è molto ampio. Quindi ho trovato tanta umanità, tanto pragmatismo e ecco, poco esoterismo, poca ideologia, veramente.
E chi però appunto non vuole, non vorrebbe finire sotto i russi, a questo punto che scenario ha davanti a sé? Perché un'altra cosa che ci ha raccontato fin dai primi collegamenti è stata la russificazione dei territori conquistati dai russi. Che cosa è? Cosa succede dove arrivano i russi?
Sì, allora innanzitutto dobbiamo distinguere assolutamente tra il Donbass e l'Ucraina del sud, dove sono anche stato, che è stata conquistata dai russi in questa guerra. Nel Donbass la situazione è diversa, nel senso che, dicevamo, la guerra va avanti da 8 anni, quindi la popolazione ostile ai russi o che comunque preferisce gli ucraini ha avuto 8 anni di tempo per andarsene. Quindi coloro che sono rimasti per un motivo o per l'altro hanno generalmente accettano perlomeno comunque la presenza dei russi e io l'ho proprio visto seguendo le truppe russe che conquistavano villaggio dopo villaggio, come vi fosse una parte di popolazione che veniva man mano inglobata che aspettava e aspetta i russi, ecco, preferendoli agli ucraini, cosa che poi parlando anche con persone che erano dall'altra parte risultava essere un elemento di grande difficoltà per le truppe ucraine che operavano nel Donbass, parliamo soprattutto dell'oblast di Lugansk, perché appunto dicevano: noi siamo qui a combattere contro un'invasione all'interno di città in cui una parte di popolazione sta soltanto aspettando che arrivi l'invasore. Ecco, quindi questa è la situazione nel Donbass in cui direi che c'è una fetta largamente maggioritaria di popolazione che preferisce i russi. Andando nel sud dell'Ucraina è tutto un altro mondo e lì i russi me lo dicevano proprio, i russi, i soldati spesso. Noi siamo arrivati qui, abbiamo sul posto una popolazione russofona che è di fatto parte del nostro popolo, che spesso non ci vuole e che ce lo dice apertamente: noi stavamo meglio con gli ucraini. per motivi diversi, perché insomma la guerra non è stata vissuta così intensamente negli ultimi 8 anni, perché di fatto poi c'è stata un'invasione che ha portato a morte, distruzione messa in atto dai russi, e quindi quello che ho proprio potuto notare è una profonda spaccatura all'interno della popolazione russofona dell'Ucraina orientale, che non per forza è russofila, e quindi c'è tutta una serie di memorie e di esperienze diverse nelle persone, a seconda delle famiglie, ma anche a seconda delle aree geografiche, che fa sì che per i russi sarà, a mio avviso, molto difficile creare un minimo comune denominatore per tutti questi ucraini russofoni che stanno inglobando. Lo stanno provando a fare, questo molto interessante, facendo leva sulla storia comune di lotta al nazismo durante la Seconda Guerra Mondiale. Quindi in questo anche io l'ho seguito personalmente, i russi che vanno nei territori conquistati e distribuiscono gadget o spillette appunto con i simboli comunisti.
Abbiamo visto bandiere dell'Unione Sovietica venire issate sui municipi di questi comuni, ecco.
Nastri di San Giorgio, insomma, i russi stanno proprio mettendo in atto una strategia che è quella di creare, di sottolineare, valorizzare un passato comune di lotta contro il nazismo e comunque di lotta contro le ingiustizie che vengono descritte come tali, per appunto riuscire a inglobare questa popolazione nel momento in cui questa popolazione non risulta benevola rispetto appunto a chi sta arrivando e mostra di preferire l'Ucraina rispetto che l'appartenenza alla Federazione Russa.
Siamo quasi in chiusura, abbiamo ancora all'incirca 3 minuti e ti voglio chiedere ancora qualche cosa e poi ricorderemo anche un appuntamento questa sera alla Casa della Cultura, perché chi vorrà ascoltarti ti potrà trovare lì dalle 21. Un'altra cosa che ci hai raccontato in queste settimane è la composizione dei combattenti russi e ucraini in Donbass e nell'Ucraina del sud, perché si è raccontato e detto tanto anche sulla composizione di questi soldati, si è parlato dei mercenari. Chi sta combattendo in quelle zone in questo momento?
Allora io posso parlare
e con che spirito anche, sì. Cioè con quale motivazione lo sta facendo?
Allora io posso parlare del lato russo, naturalmente, che è quello che ho vissuto in prima persona. Noi spesso parliamo dell'esercito russo, lo pensiamo come un'entità omogenea, ecco, nulla di più diverso. La Russia è un sistema politico fatto di diversi gruppi di potere, anche su base etnica o religiosa, perché la società russa stessa è molto eterogenea da questo punto di vista, e ciò si rispecchia nelle forze armate. Naturalmente io ho trovato nelle forze regolari russe tanti veterani, tanti soldati che hanno combattuto già in guerre precedenti, ma anche tanti ragazzi giovanissimi, spesso provenienti da aree, ecco, non dal centro di Mosca per intenderci, quindi da aree più povere, e tanti soldati, anche questo è molto interessante, di religione musulmana, che provengono dalle parti di Russia in cui appunto si pratica l'Islam. E quando parlo di musulmani in questo momento non sto parlando dei ceceni, che rappresentano, diciamo, un esercito parallelo affiancato, affiliato alla Federazione Russa, no, sto parlando proprio di appartenenti all'esercito regolare russo. Quindi molta eterogeneità, molte motivazioni diverse che spingono queste persone a combattere, questi ragazzi e questi uomini ad arruolarsi.
Si è parlato ad esempio del battaglione Wagner, un po' l'equivalente del battaglione Azov dalla parte dei russi, quindi con una componente neonazista. Tu li hai incrociati, sono lì anche loro, in che modo?
No, non ho avuto modo di confrontarmi con il battaglione Wagner, perché sono molto, ecco, sono molto discreti, mettiamola così, non si fanno vedere.
Però ci sono.
Ci sono sicuramente, sono loro, possiamo dire di fatto che siano un gruppo di mercenari, una compagnia privata che per pagamento combatte a fianco dei russi.
Dicevo prima che questa sera sarai qui a Milano alla Casa della Cultura alle 21, quindi gli ascoltatori, le ascoltatrici che vogliono ascoltarti ti troveranno lì, e che cosa, insomma, Che serata è, ecco, dici prima
Ah,
di
sono
sopra.
stato invitato appunto dalla Casa della Cultura stasera alle 9 in Piazza San Babila a parlare con Cristina Carpinelli e Ferruccio Capelli, a fare un po' un dialogo su queste esperienze che ho fatto in questi ultimi mesi. Quindi andremo a ruota libera come d'altra parte stiamo facendo adesso. Non c'è copione, partiremo magari da qualche esperienza personale fatta, perché spesso poi le storie umane, non mie personali, ma le storie delle persone che ho visto, spiegano molto di più rispetto che delle fredde letture di testi o di libri, e poi vediamo un po' dove ci porterà anche la curiosità di chi ci ascolterà e di chi sarà presente.
Di storie da raccontare, sicuramente ne hai tante dopo 4 mesi in quel contesto. Grazie, grazie davvero Luca. Noi poi, vabbè, ti risentiremo. Immagino che, spero che la collaborazione in qualche modo con Radio Popolare possa continuare. Grazie Luca Steinman per essere stato qui in studio con noi.
Grazie a voi.